che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare e questo è Canzoni che sta per prendere quota. Roberto Caselli in studio e ospite della serata Alberto Patrucco. Ciao Alberto, benvenuto.
Ciao Roberto e un saluto a tutti gli auscultatori.
Oh yes. Allora, sfumiamo sulla nostra consueta sigla di, del grande Fred per presentare Alberto. Alberto, credo che tu sia già un personaggio molto conosciuto qui alla radio. Cosa dire? Comico, cabarettista, musicista, scrittore, cantante, insomma.
Questo imbarazza perché vuol dire che fai tante cose ma non una buona.
No. È che in realtà tutto poi si condensa, insomma, io credo. No?
Adesso si potrebbe dire comedian, no? Dal punto di vista, che forse più mi rappresenta dal punto di vista della prosa e poi in questo caso... autore, vabbè, dire musicista, sai, io sono partito un po' con la musica, un tempo il cabaret a Milano,
certo.
Quando cabaret ancora aveva una sua dignità, come, perché oggi è diventato un po' sinonimo di, insomma, di robetta o di, per non dire di robaccia, la musica aveva una sua componente fondamentale, era importantissimo, io a volte mi capita di raccontarlo, cioè lo stereotipo del cabarettista milanese era comico per semplificare, per quelli ci tenevano ad essere cabarettisti e non comici,
che è una cosa diversa,
è una cosa
certo.
Completamente diversa, e più chitarra, dove spesso la chitarra prevaleva sulla personalità del comico, al punto che del cabarettista quantomeno, al punto che a fine spettacolo non di rado capitava che la chitarra scendesse in guardaroba a ritirare lo spolverino e il cabarettista si infilasse nella custodia. Ecco, questa roba. Allora proprio io per allontanarmi ho acuito la prosa piuttosto a scapito della musica, perché io suonicchiavo e dico, siccome tutti vanno in quella direzione lì, quando ho iniziato io ho detto, bah, se devo pensare di organizzare una partenza intelligente è fastidioso trovare Giacoda in garage. Allora mollo le canzoni e mi concentro sulla prosa, notando che allora in pochi, o quantomeno nessuno, no, ma pochi focalizzavano l'ironia, se vuoi, l'umorismo e quant'altro sull'attualità. Preferivano raccontare storie interessantissime, divertentissime, e allora ho detto, ma investo su lì, no? Sull'attualità.
Certo. Tu hai cominciato con Zelig?
Ho iniziato prima. Purtroppo molto prima, l'anagrafe mi è testimone, insomma.
Beh, insomma, sì, no, relativamente, dai.
Diciamo relativamente.
Ma tu hai cominciato quindi, hai avuto...
Sì, c'era ancora un clima, il cabaret era ancora, aveva un suo fascino e Milano era piuttosto popolata di questi piccoli ambienti.
C'era il grande Valdi che però era abbastanza centrato sull'attualità, no? Mi viene in mente la Busanova.
Sì, ma per quegli anni musicalmente però. Certo.
Sì, ma anche sui testi, però, ironico.
Un'attualità però più concentrata sul territorio. No?
L'uso
del dialetto, eccetera. Poi io ho accarezzato quel periodo in cui cominciavano a farsi largo le macchiette, i personaggi, il meridionale, il ragioniere, lo svitato, lo sfigato, insomma queste robe qua, e io mi ero posto una mia linea, avevo riflettuto molto su questo, dice non userò mai il dialetto, non farò mai un personaggio, via le imitazioni. Viene da dire ne avessi azzeccata una, perché,
beh,
perché? Adesso vanno
hai avuto anche premi, scusa.
No, vabbè, allora,
per non stiamo qui a
per non parlarsi molto addosso.
Appunto, ecco. però insomma, ma c'è un rispetto a tutte queste cose che hai fatto, perché tu ti sei anche molto concentrato sui tuoi amori, no, in realtà.
Certo.
E Brassens, di cui parleremo ampiamente stasera, è uno di questi, forse dei principali. Hai scritto un libro su Brassens.
Sì.
Molto
sì,
molto interessante, A.B. Brassens.
Brassens, un abbraccio a questo autore.
Ecco, sta per abbraccio.
Mi sono inventato questo neologismo.
Sì, sì.
Brassens.
Che poi è chiamato così anche il disco, no?
Sì, perché è una pessima strategia del marketing. Perché tutti consigliano di fare le stesse cose, invece io faccio cose diverse e conservo lo stesso titolo. Invece la teoria giusta sarebbe quella di cambiare titolo e fare sempre le stesse cose.
Ti voglio un po' male, insomma.
Sì, non mi voglio molto bene, ecco. Però i posteri mi daranno ragione.
Certo. Come sta succedendo per ormai da tempo per Brassens, insomma.
Certo.
Senti, di Brassens non è il primo disco che fai, perché ne avevi già fatto uno che era Chi non la pensa come noi, che era uscito nel aiutami
2008
nel 2008 credo, esattamente sì.
Poi ho fatto Segni particolari,
poi ho fatto Segni particolari che però cambiava completamente dimensione.
Poi forse
fatto
dopo
necrologica
che era anche qui la mia attrattiva per temi non consueti. Sono necrologica, un libro lapidario con all'interno 5 canzoni, argomento di cui Brassens ha trattato moltissimo nelle sue, dice non c'è un momento in cui non ricorra la morte come argomento, a volte ironico, quasi sempre con disincanto e ironia, talvolta in modo profondo e serio, ma tema molto caro. E adesso è uscito questo Brassens,
infatti, di cui sentiamo subito un pezzo. Che è un pezzo della prima ora di Brassens, infatti si chiama La cattiva reputazione. Momento, scusa. Riprendiamo da capo.
Sì.
Stavo rimandando Buscaglione.
Dove vivo lo dico a ragione, ho una cattiva reputazione, che mi agiti o passi la mano, passo comunque per un tipo strano, ma non faccio male o torto a nessuno, seguo la mia strada tranquillo e buono, ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via, no la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via, e tutti sparlano di me. Tranne i muti, ahimè va da sé. Il giorno di festa nazionale, sto chiuso in casa, mi sento male. Musica e banda che tengono il passo, per i miei gusti fan troppo chiasso. Ma non faccio male o torto a nessuno, se non ascolto dei tromboni il suono, ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. E tutti indicano me, tranne i monchi, ahimè va da sé. Quando incrocio un ladro da poco, inseguito da chi non sta al gioco, allungo la gamba e perché tacere, chi non sta al gioco lo faccio cadere, ma non faccio male o torto a nessuno, se lascio scappare un povero uomo, mais les braves gens n'aiment pas que, l'on suivi notre route que, non les braves gens n'aiment pas que, l'on suivi notre route que, tutti si avventano su di me. tranne gli storpi, ahimè va da sé. Ci vuole un indovino per sapere qual è il mio destino. Se troveranno una corda una sola, sentirò stretto un nodo alla gola. Ma non faccio male o torto a nessuno. Se non seguo il gregge, sono quel che sono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. Mi vedranno tutti a testa in giù, tranne i ciechi e chi non c'è più.
La cattiva reputazione, traduzione perfetta di la mauvaise réputation, no?
Sì.
Per cui molto fedele anche la traduzione, devo dire.
Sì, cercando di laddove non puoi, insomma, tradurre non è un po' facile.
Come tradire, diceva qualcuno.
Però sai, ce la si fa magari con qualche, soprattutto poi c'è il discorso della lingua che è completamente diversa. Il francese è una lingua piena di tronche, eccetera, per cui
più facile.
L'italiano è una lingua più piana, insomma, ci sono delle difficoltà, però con un certo impegno, con un certo sforzo si riesce, e l'importante è capire che non si tratti di una traduzione. Quando senti qualcosa e qualcosa non va, secondo me questo è c'è qualcosa che inciampa, qualcosa che non scorre. Ecco, questo non deve, dal mio punto di vista, non è buono che debba succedere. Rispettare l'autore, perché non ti ha chiesto niente, e quello è il testo. Se la canzone è perfetta, insomma, non dico raggiungere lo stesso, ma l'obiettivo deve essere quella di rispettare il contenuto, e qui ce n'è, perché questa è un po' la canzone manifesto per uno che detestava manifesti e proclami di Brassens. Lui si presenta e cambia veramente il radicale modo del suo background musicale, ma relativamente ai tempi, stiamo parlando del 1952, questa canzone stravolge completamente il modo di fare musica, o di intendere la canzone a quei tempi. E ci sono tutte le chiavi brassensiane, cioè il manifesto dell'anarchismo, no? Dell'individualismo anarchico di Brassens, della sua presa di distanza dal conformismo, dal mondo. La brava gente non ama che qualcuno non faccia nulla di male, ma segua una strada diversa dalla sua. E la componente ironica a cui accennavamo all'inizio, sempre presente, ampiamente presente, e sono proprio le chiavi brassensiane. Questa è la sua carta d'identità. Ecco, qui Brassens si capisce che ha meditato per raggiungere l'anticonformismo rispetto al mondo della poesia che lui adorava, che era di Paul Fort e Villon. Ecco, e lui diventa il Villon o il Paul Fort della canzone d'autore. Ecco, questo è importante, perché dice: e tutti indicano me tranne i monchi, e tutti parlano di me tranne i muti. Perché? Perché non c'è nessun accanimento relativamente alla fisicità di questa cosa, c'è proprio l'ironia per non prendere in ostaggio nessuno, e considerare che quei monchi, quei muti, se avessero voce, dito, eccetera, sarebbero anche loro pronti a sparlare di Tizio, a indicare Caio, eccetera. Ecco, c'è tutto Brassens in questa canzone straordinaria, che è la mauvaise réputation, che io e non puoi non amare uno che si presenta dicendo: dove vivo modestamente godo di una pessima reputazione.
sì, è molto moderno.
Devo dire. L'attualità è un'altra cosa che sorprende molto in Brassens.
Senti, ovviamente la vita di Brassens ha un po' segnato anche la sua produzione in qualche modo, perché lui è nato a Sète, mi pare, no?
Sì.
È da figlio figlio di operai,
padre muratore, che sposa in seconde nozze questa madre
questa donna lucana,
esatto. Di origini lucane, quindi miscela i due mondi musicali, no? Quelli delle, e la lirica italiana, diciamo, come concetto. E
poi c'è l'antireligiosità del padre, no?
L'antireligiosità del padre, la sobrietà religiosa, e invece la madre era piuttosto cattolica,
certo.
Credente, insomma. Quindi grande rispetto anche lì. Poi l'ironia che accompagna Barsens lo insegue in ogni momento, quando dice alla domanda "credendo io" risponde "ma credendo io". Certo, se c'è esagera.
Non è male,
ma poi è pieno, e questo in tutte le sue io sono rimasto affascinato proprio dal modo di scrittura che ha Brassens, che è una scrittura rigorosissima, perché lui non sgarra poeticamente, ma non lo senti, non senti mai la scuola.
Anche perché è un po' autodidatta lui, no? In qualche modo ha fatto un po'
certo
di liceo.
Molla il liceo per una vicenda strana che racconto nel libro, che raccontiamo, perché il libro scritto in compagnia di Laurent Valois, che è un brassensiano doc, anzi di OCG oserei dire, e insieme abbiamo collaborato, anche lì c'è una storia molto brassensiana che ci ha legato, e poi magari se abbiamo tempo
adesso magari sentiamoci un pezzo, così inframmezziamo proprio con un po' di musica. Mandiamo anche la seconda proprio canzone che segue nel disco, che ricordiamo è proprio Brassens.
Non è di complicato, no, vedo che incespi
devo,
un attimo
devo
metabolizzare,
perché non avevo capito che volesse significare
un abbraccio.
La non domanda di matrimonio, a proposito di anticonformismo, no?
Certo.
Che la non domanda di matrimonio, se possiamo così dire, la fa alla sua compagna, in realtà, no?
Sì, allora Brassens c'è nelle sue canzoni, ma non c'è, non ha fatto un diario personale della sua vita attraverso le sue canzoni.
Però si capisce così.
Ma in questo caso sì, perché sono tre le canzoni che dedica all'amore della sua vita. Amore ovviamente non convenzionale, infatti insieme da tempo, ma non con letti separati, ma case separate, ognuno a casa sua, perché per Brassens l'ideale era raggiungere che una coppia diventasse amica, cioè amici, non senza
assolutamente ambiziosissimo.
Questo è l'obiettivo che lui ha praticato, era piuttosto coerente nella cosa, e dedica questa canzone, che è una dichiarazione d'amore eterno. Ascoltiamola magari.
Certo, la non domanda di matrimonio. Alberto Patrucco.
Sul serio, cara, non scherziamo, proprio a Cupido non possiamo fare uno spregio. Gli innamorati che han provato, con la felicità han pagato il sacrilegio. Io ho l'onore di non chieder la tua mano. Da ogni formalità teniamoci lontano, liberi senza altri pensieri, noi due saremo prigionieri sulla parola. Al diavolo le spose in fiore, che cuociono amori e cuore in casseruola. Io ho l'onore di non chieder la tua mano. Da ogni formalità teniamoci lontano. Venere sovente invecchia, perde attrattiva se apparecchia cene e pranzi. Io no, io mai, finché avrò vita, voglio sfogliar la margherita sui nostri avanzi. Io ho l'onore di non
chieder la tua mano. Da ogni formalità teniamoci lontano. Svelar troppi segreti arresta ogni passione e fa modesta una regina. Le nostre dolci lettere altresì sbiadiscono tra le pagine dei libri di cucina. Io ho l'onore di non chieder la tua mano. Da ogni formalità teniamoci lontano. Ci si illude a tenere stretto sotto vuoto in un vasetto di confettura il bel frutto proibito, ma perso a pezzi e bollito, gusto e natura. Io ho l'onore di non chieder la tua mano. Da ogni formalità teniamoci lontano. Non voglio una donna ore, dai mestieri, dal grigiore, io ti dispenso. Come un'eterna fidanzata alla mia amante, la mia amata, io sempre penso. E ho l'onore di non chieder la tua mano. Da ogni formalità teniamoci lontano. Io ho l'onore di non chieder la tua mano. Da ogni formalità teniamoci lontano.
Allora, la non domanda di matrimonio. Alberto, Brassens ha una produzione abbastanza sterminata, no? Cioè tantissime canzoni. Hai idea di quante ne abbia fatte, più o meno?
Ma, forse meno di quelle che si può intendere. Sono alcune sono pietre miliari, tutte molto importanti. Non c'è una canzone non ragionata, questa stupenda, questa è la non domanda di matrimonio è come dire, è la canzone che consacra il suo rifiuto a formalizzare un amore nei confronti della donna che ama, certo. della donna della sua vita.
Sì, la formalità è il conformismo.
Il conformismo, appunto. E anche qui c'è uno spirito, il suo spirito anarchico, radicale, certo. ma sentito,
molto
cioè
evidente.
Autentico.
Sì, sì, sì.
Cioè non se la giocava così, era Brassens, è Brassens, non è che... Certo. Faceva Brassens e quindi la sua produzione, io adesso non so, credo che gli album da lui pubblicati siano una dozzina, 12
una
album,
dozzina, quindi un
centinaio di canzoni,
anche un po'
forse
di più,
un po' di più. E poi
ne sono
usciti
inediti,
due postumi, due
esatto.
postumi. E poi c'è molta roba inedita nel libro, infatti ho puntato molto su questo. E io ho cercato anche negli album precedenti, lo stile è sempre stato questo, di non frequentare le cose già tradotte, anche
ecco, infatti,
tradotte molto
la
bene.
Domanda, la domanda voleva essere proprio questa, perché nel momento in cui ti accingi, no, a scegliere delle canzoni da tradurre, ovviamente hai a che fare con un repertorio già in parte
certo,
tradotto,
De
André Svampa, no?
Svampa, insomma,
anche tra l'altro personaggi, voglio dire, piuttosto
certo,
bravi, insomma, no?
De André diventa De André ascoltando Brassens,
sì,
insomma, che poi chiama il suo maestro, ma e poi guarda quanto al di là delle traduzioni fatte, cioè Morire per delle idee, Le passanti, ma sono nell'acqua di Chiara Fontana, sì. Bocca di rosa, e quanto
anche Brassens, Bocca di rosa.
No, infatti stavo dicendo quanto Brassens c'è nella Città Vecchia, in Bocca di rosa, nella
certo.
canzone di Marinelle, cioè al di là di quelle tradotte.
No, insomma. No, assolutamente sì.
E quindi infatti diceva per me, dice De André, diceva per me, per noi, perché
poi anche Paoli ci si mette, dice: Brassens mi ha insegnato che potevo fare canzoni in modo diverso, non parlando di banalità ma parlando di altre cose. E De André diceva: per noi ascoltare Brassens, per me ascoltare Brassens era come frequentare Socrate, no? Era perché avevo davanti un modello concreto, non pura astrazione.
Certo, che non ha mai voluto conoscere.
Che non ha mai voluto conoscere.
Al contrario di Svampo invece che l'ha conosciuto.
Sì, credo, sì.
Tu avevi l'età per conoscere Brassens?
Io credo, sì.
Lui è morto nell'80?
81. Sì, avevo un'età ma non tanto.
Lo conoscevi già comunque?
No, io lo conoscevo benissimo Brassens per una circostanza familiare. Mio zio era di Quebec, quindi francofono.
Certo.
In qualche riunione domenicale che allora si usava, no? Tra la musica solitamente classica, ma in alternativa alla musica classica, ascoltava Brassens. E allora io lo dico nell'incipit del libro, dico: io non capivo una parola di quello che dicesse, ma capivo che c'era da capire. Ho capito che c'era da capire, così giocando un po' sulle cose, poi ho approfondito. Quindi io ho, prima di sentire il Gorilla, per dire, io lo conoscevo in francese, e quando è uscito dice: caspita, ma questo è Brassens, perché lo zio ascoltava tra le altre cose questo riferimento, perché Brassens è veramente qualcosa di più, va oltre, no? Perché c'è tutto, c'è ironia, c'è pensiero, certo. c'è un modo di esprimere le cose, il finale è sempre inaspettato delle sue cose, quindi la costruzione metodica di questo inizio, sviluppo, poi chiusa, con la chiusa spiazzante quasi sempre, e ogni strofa che segue questo modello si apre, si sviluppa e si chiude con qualcosa di sfizioso, di accattivante. Insomma, è veramente
tanta roba, come si dice.
Come dicono oggi,
come
non si dovrebbe dire, ma esatto. È tanta roba.
Senti, ma appunto, e allora, davanti a una serie di canzoni già tradotte, cioè ti fermi a riprenderne qualcuna già uscita, oppure
perché ne ho ripresa qualcuna già uscita.
Volevo dirti che il primo album
sono tutte, dal mio punto di
vista, inedite. È bravo, esattamente questo che ti volevo dire, mentre in questo secondo c'è qualcosa già. Che è già stato fatto,
sì, magari in dialetto, non in italiano,
sì, come
però,
nel caso del,
almeno che io sappia,
come si chiama, dell'amore, no?
La prima donna, un brano stupendo.
La prima Tusa,
la prima Tusa che aveva fatto Nanni Svampo.
Esatto,
io l'ho fatto in italiano con un arrangiamento musicale ovviamente diverso, eccetera. Anche lì sulla musica ci sarebbe molto da dire. Questa ci potrebbe aprire a un altro tema importante con un inedito, credo.
Cominciamo a sentirci questa, la prima donna.
La prima donna, sì, bellissima.
Mi son scordato le battaglie e le piave di Caporezzo, tutte le guerre, le schermaglie di teste calde con l'elmetto, ma non scorderemo né ora né poi la prima donna che abbiamo stretto a noi, la prima sconosciuta a cui dare del tu. Ricordi per di più quanto c'era piaciuta, che fosse per bene o che fosse villana, che fosse illibata o che fosse puttana. Di lei ci ricordiamo, lo vuoi o non lo vuoi, della prima donna che abbiamo stretto a noi. Avvolto nelle ragnatele il mio ricordo di Susanna, e la mia memoria è infedele a Giulia, Elena o Rosanna. Ma non scorderemo né ora né poi la prima donna che abbiamo stretto a noi. Fu
un affare, una gran cosa, beata gioventù. Scambiai la mia virtù offrendole una rosa che fosse nel lusso come fanno i ricconi, oppure per strada come i cani e i barboni. Di lei ci ricordiamo, lo vuoi o non lo vuoi, della prima donna che abbiamo stretto a noi. Tu che il battesimo mi hai dato d'amore, di gioia speciale, sei dentro me, ti amo, ti ho amato, ultimo dono di Natale. Giammai scorderemo, né ora né poi, la prima donna che abbiamo stretto noi. Non fare lo sfrontato, lei nuda o su per giù, ricordi per di più come rimbarazzato. Molte altre da allora ne abbiamo incontrate, prese ancora, amate e lasciate, ma è lei che non scordiamo. Lo vuoi o non lo vuoi, la prima donna che abbiamo stretto a noi.
Eh sì, Brassens, la prima donna, in questo caso Alberto Patrucco, che la rifà tradotta in italiano dal suo album A Brassens. Adesso ho detto giusto.
A Brassens.
Va bene.
No, ecco, questo è significativo, sì. Ecco, anche le trappole brassensiane. Cioè, lo Brassens ha in orrore ogni tipo di fanatismo, disprezza ogni espressione di violenza. E è antimilitarista totale, insomma riteneva fra l'altro che diciamo le uniche armi che si possono usare nella lotta per le idee sono l'umorismo, la derisione, l'ironia e la satira.
La parola, in poche
parole. La parola, mai armi, mai niente di questo. E guarda cosa fa, l'incipit di questa canzone, lui dice: io mi sono dimenticato tutte le guerre, ho scordato ogni riferimento bellico, ma non potrò mai, quindi dando importanza a quello che è importante,
chiaro,
non mi dimenticherò, certo, mai la prima ragazza che ho incontrato, la prima donna che ho avuto. E questo è il suo modo di approcciarsi a un discorso senza essere militante,
sì,
dichiarato, ma
senza
è
essere
un messaggio
retorico,
infatti dice, guarda, infatti è un brano emblematico questo del suo repertorio, perché anche in questo caso è riuscito a infilare la nota antimilitarista in una canzone d'amore, dei suoi amori, che sono sempre amori piuttosto travagliati, scombinati, sempre dalla parte degli ultimi, eccetera, però in questo caso vince l'attimo di poesia. Ecco, e quindi dice, questo ha dimenticato tutte le battaglie, ma non potrà mai scordarsi della sua prima donna. Fra l'altro, una canzone che ha anche dei rivolti straordinari, perché giusto le contaminazioni brassensiane, Paolo Conte, che da Brassens forse ha, io non dico abbia però sicuramente lo accomuna,
sì, in un
certo
è francese,
modo, il suo mondo è francese, e il gioco, per esempio, Brassens, per non fare rime banali, spezzava magari le frasi di le parole di senso compiuto per rimarle con un'altra di senso compiuto sotto. Io ci sono riuscito una volta nelle traduzioni in italiano, proprio nella non
proprio
domanda
qua
di matrimonio, no? Le nostre dolci lettere altresì sbiadiscono tra le pagine dei libri di cucina. Ecco, libri rima con altresì, ma è una rima per evitare la banalità. Quindi quando dice c'è
tutta una complessa come cosa.
E proprio a questa canzone Conte lui scrive la prima ragazza, e Conte risponde con l'ultima donna, ecco, che è dedicata, insomma, è un richiamo a Brassens, per dire che quanto influenza ha avuto
sicuramente non c'è dubbio sulla canzone italiana, sì, soprattutto tutta quella che è stata la scuola genovese, certo. E quindi piemontese e lombarda, certo, insomma, in qualche modo, e veneta anche in un certo senso, sì. Di quegli anni. Senti, naturalmente qui ci sono altri pezzi molto brassensiani, tipo la Marchesa io non l'avevo mai sentita come canzone. Tu mai fuori onda mi avevi spiegato qualcosa che merita sicuramente di essere approfondito. Io direi di mandarla,
certo,
e poi dopo
magari ne parliamo.
La discutiamo sicuramente.
Bene.
Marchesa, se sul mio viso ho dei tratti un po' vecchi, alla mia età vi avviso, ne avrete voi parecchi. Marchesa, se sul mio viso ho dei tratti un po' vecchi, alla mia età vi avviso, ne avrete voi parecchi. Il tempo alle belle cose lascia sempre le impronte, sfiorirà le vostre rose e mi rigò la fronte. Il tempo alle belle cose lascia sempre le impronte, sfiorirà le vostre rose e mi rigò la fronte. E vagano senza mete stelle, astri e il mio desio, mi han visto come voi siete, sarete come son io. E vagano senza mete stelle, astri e il mio desio, mi han visto come voi siete, sarete come son io.
Può darsi che invecchi anch'io,
disse Marchesa,
i miei rispetti, ma ho 20 anni, vecchio mio. Fottiti mentre m'aspetti, ma ho 20 anni, vecchio mio. E fottiti mentre mi aspetti.
Questa era Marchesa, con la partecipazione straordinaria, diciamo così, di Andrea Mirò, che gorgheggiava verso la fine, insomma.
Certo. Qui emerge...
raccontaci un po' questa storia.
Allora, la storia è importantissima, anche ma la musicalità, l'importanza della musica nella...
Quanto c'è di originale, quanto c'è di arrangiato da te?
Ah, no, no, la musica è quella, io non violento mai, né la prosa né nella musica, la melodia è questa, magari do un senso ritmico,
magari,
diverso, una, come dire, una, qualche inciso musicale per diversificare, e le sonorità ovviamente sono diverse, però la melodia è quella. Ed è una melodia che Brassens veste, perché il testo non è suo, il testo è un insieme di contaminazioni. Il testo è di Pierre Corneille, o meglio, parte del testo di questa canzone è preso da una poesia di Pierre Corneille,
drammaturgo,
uomo di teatro, con Molière e Racine, uno dei più autorevoli drammaturghi francesi, che nel XVII secolo a 53 anni suonati, possiamo dire,
di allora
quindi molto visibilmente percepibili, si innamora perdutamente di questa attrice, dico attricetta non in senso dispregiativo, ma in senso proprio anagrafico, perché è giovanissima, e perde la sé, che ovviamente lo respinge, no? E lui in preda allo struggimento, scrive questa bellissima lirica che sono Stanze a Marchesa, che è un poemone lunghissimo pieno di queste riflessioni, ed è la prima parte della canzone, questo dove dice invecchierete anche voi, il tempo vi lascerà dei segni come li ha lasciati a me, insomma non si capacita che questa abbia detto,
però di non me. È neanche violento, insomma,
no molto
a
molto
parte fottito,
no è, ah, quello è che arriva nella seconda parte. Perché 250 anni dopo l'autore Tristan Bernard, uno scrittore, chiosa la risposta di Marchesa allo spasimante a Corneille, e Brassens prende la risposta di Tristan Bernard ovviamente alla fine, lo struggimento in tre strofe di Corneille, e nasce Marchise, che è un capolavoro.
Botte e risposta.
Certo. E quindi, vedi, tutti e tre che parlano in epoche diverse, scrivendo e piangendo e ridendo di una piccola e antica infatuazione, parlano dell'amore, che è l'amore intero di tutto il mondo e di tutti noi. E di tutti i tempi. Ecco, questo è dal punto di vista anche proprio concettuale dell'impresa, che poi
è una ricerca comunque.
È una cosa fantastica, perché poi è buonissima come impressione, come e la qualità della musica. Allora, poi ecco, io per esempio ho allungato il finale grazie alle capacità canore di Miro,
di Andrea.
Vai avanti e avanti, e quindi abbiamo arricchito la musica con questo arrangiamento fatto così, ma questa è la storia, insomma. Certo. E questo è intriga moltissimo.
Senti, oltre a Andrea Miro ci sono altri due ospiti in questo album, che sono Luca Ghielmetti e Enrico Ruggeri, che sono presenti entrambi in Amici e Niente Più.
Che se la cattiva reputazione è il manifesto dell'individualismo anarchico di Brassens, Amici e Niente Più è il manifesto dell'amicizia. Anche questa è una storia importante, perché è bella proprio la storia, il suo modo di intendere amici, su questa barchetta che naviga su questo stagno con pochi solidi amici, ma sentiti e veri. E la barchetta si chiama Amici e Niente Più, in francese Les Copains d'Abord.
E cosa fanno Ghielmetti e Ruggeri?
Mi molestano, cioè interrompono alcune mie strofe.
Va bene, dai, ce lo ascoltiamo.
Sì. No, questo sono i due zii.
Hai ragione, mamma mia.
No, ma è buono, no?
No, ma facciamo.
Dopo, a questo punto abbiamo.
Eccola qua.
si sa non era una carretta, quella barca senza fretta, malgrado le onde di qua giù, ben salda stava su. E navigava, si capisce, nel grande stagno delle bisce, si chiamava Amici e niente più, Amici e niente più.
E ondeggiava ma non affondava, e sicura navigava, in barba a chi la voleva giù, a picco in fondo al blu. Il capitano e la sua ciurma strana non eran figli di puttana, neanche amici su per giù, ma amici e niente più. Non era gente di gran lusso, non erano dei, è indiscusso, né della Sodoma che fu, né vizi né virtù.
Rozzi scherzi, vuote ciance, grandi pacche sulle pance, non era proprio gente su, ma amici e niente più.
Né santi né angeli del cielo, non sapevano di Vangelo, ma si amavano sempre più, a gonfie vele più. E Pietro Paolo e compagnia, era la sola litania, il credo, il gloria o su per giù, di amici e niente più. A ogni guaio importante, l'amicizia all'istante gli indicava il nord e in più li tirava su.
E se le cose erano malmesse e a braccia davan l'SOS, erano fari in mezzo al blu, amici e niente più.
E ogni incontro era una gioia, si dava un buca non per noia, chi a bordo non saltava su, ahimè, non c'era più.
Ma giammai, e si sapeva, quel buco in acqua si chiudeva, cent'anni dopo lui qua giù mancava anche di più.
Di barche io ne ho prese tante, ma la più solida invitante che ha tenuto la rotta in più, sicura sempre fu. E navigava, si capisce, nel grande stagno delle bisce, si chiamava Amici e niente più, Amici e niente più.
Prese tante, ma la più solida e invitante che ha tenuto la rotta in più, sicura sempre fu. E navigava, si capisce, nel grande stagno delle bisce, si chiamava Amici e niente più, Amici e niente più.
Ok. Allora, qui ci sono una presenza appunto di una tromba che è anomala per Brassens, no?
Sì,
cioè,
sì.
Quindi l'hai aggiunta tu evidentemente.
Brassens è stato, anche qui viene fuori il suo andamento anarchico, diciamo, è stato chitarra e contrabbasso fino alla fine. Allora, il primo disco è solo chitarra e contrabbasso, la sua e il contrabbasso di Pierre Nicolas, che gli è stato incontrati al suo debutto, non l'ha abbandonato fino alla fine, eccetera. E dal secondo disco in avanti una seconda chitarra in aggiunta per gli abbellimenti. Potrei raccontare anche di un aneddoto di un disco dove lui poi non si curava, non era molto dedito e non aveva molta passione per la frequentazione degli studi e della cosa, per cui incideva le sue cose, poi magari il chitarrista se ne occupava altri, e lui ha fatto ritirare un disco perché la chitarra era troppo esuberante, no? E quindi era di sé. E anche questo è un modo di essere sì. E quindi è stato così fino alle fine. Però, come dicevo,
non a caso la scuola genovese poi ha ripreso spesso nello stesso modo, insomma,
certo,
chitarra,
certo,
voce,
certo, il primo De André,
era così.
E allora dico, siccome dal momento che c'è
molta musica dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista autorevole di musicisti, dice, ma guarda che melodia. A un certo punto Brassens, e questo come incidentale lo dico, in Francia diventa popolare perché è suonato, non cantato. I jazzisti francesi cominciano a suonare i suoi brani senza le parole. Ho incontrato un musicista che frequentava e frequenta, perché ne parliamo al presente, ecco, festival, eccetera, fa, io Brassens lo conosco di suo, e noi apriamo i concerti con una musica di Brassens, non con una canzone, certo, ma con la musica del suo. Quindi la musicalità, beh, gioco forza, anche per distanziarmi un po' dalle altre proposte straordinarie fatte su questo autore, ho detto, ma io sulla musica ci investirei un po', con colori, senza violentarne le melodie, certo, però arricchendo di colori e magari giocando un po' sui ritmi. Ecco, e così è stato per i dischi che fin qui ho fissato, insomma. E questa ne è la prova, cioè il colore di una tromba. Poi infatti, per un francese, Brassens non ha mai usato la fisarmonica nei suoi brani.
Tu l'hai usata in un qualche brano. Ma è che secondo me fa molto francese, ovviamente.
Certo, fa molto francese. E lui da anticonformista dice no, siccome fa troppo francese, è troppo francese per i miei gusti, certo. E quindi non la usa e non l'ha mai usata. Questo sulla musica, e quindi
va bene. Senti, ritorniamo alla tematica antimilitarista, no? Che è una, certo, tematica molto presente, presa però come dire, come al solito, in maniera laterale, insomma,
ma
no?
Questa,
in qualche
questa
modo,
se alludi ai due
ai
zii,
due
questa
zii.
È presa piuttosto di petto,
però sì, di petto, nel senso che
è stata una canzone che gli ha causato anche molte molte noie dal punto di vista dei riscontri, insomma, cioè è stato un parto, una nascita molto un po' sofferta anche per lui, perché non è stato interpretato bene, e oggi risulta, per me questo è veramente, adesso forse abbiamo sprecato troppe volte questo sostantivo, il manifesto proprio anti-militarista. Tra l'altro lui proprio così contro la guerra, è uno che non si ripeteva mai. Qui c'è il concetto che poi viene ripreso anche, cioè è strano che ripeta due volte, non l'ha mai fatto in tutta la sua produzione, questo concetto che nessuna idea può valere una morte, ecco, e c'è in questo testo. Qual è la cosa che ha generato qualche noia a questa canzone? È che eravamo a ridosso era da poco finita la guerra, questa canzone, Les Deux Oncles, che sono i due zii, esce nel 64 ed era molto fresca. Questo è veramente una canzone
scritta
10 anni
dopo,
poco tempo dopo, e se avesse riferito questa tematica a due zii vissuti in un conflitto precedente, avrebbe avuto probabilmente il significato che ha e che oggi credo si possa cogliere benissimo, questo rifiuto di ogni violenza e di ogni cosa. Però dall'altra parte la forza di uno, perché Brassens poi era popolarissimo in Francia e non solo, la forza, il coraggio di non accarezzare mai i desiderata del pubblico, cioè di sentire quello, cioè con l'idea che bisogna combattere prima di fare una guerra. Ecco, questo è il suo pensiero.
Questo è molto attuale. È molto attuale.
E la trovo veramente una canzone. Anche la musica ha quasi, è molto ripetitiva. È anche una delle canzoni, forse la canzone più lunga che abbia mai scritto. Però non pesa, almeno dal mio punto di vista. Ecco, qui ho fatto qualche modifica musicale, alzando un attimo la cosa, facendo dei vuoti musicali. Insomma, la sentiremo. Io spero di piace e inquieta molto questa canzone. È il messaggio di un'attualità sconcertante.
Fare molta attenzione al testo. I due zii.
Sì.
piacevano gli inglesi allora zio Silvano, ai tempi in cui coi crucchi stava zio Germano, e per i loro amici son morti tutte e due. Zio Giorgio invece visse, ma stava sulle sue, e già che di stagioni ormai ne son passate, che le loro vedove si eran risposate, che quei campi di guerra sono verdi prati e non perle divise dei morti ammazzati, già che le vostre liti si sono placate, che si sono spartite atrocità palate, che non c'è più memoria, che per i più è storia, e non c'è più nessuno a cantar vittoria, che i vostri figli vanno mani nelle mani insieme a far l'amore e l'Europa di domani, e che si inquietano dei vostri bei conflitti, un po' come ci affligge parlare di relitti. Possiamo, cari zii, dire senza trucchi, tu amico degli inglesi, tu amico dei crucchi, che di vostre verità e controverità tutti se ne infischiano all'unanimità, di vostre purazioni, di collaborazioni, dei vostri squallori, delle desolazioni, del vostro tè dei crauti, di quel che dicon fa, tutti se ne infischiano all'unanimità. Malgrado ricorrenze e festeggiamenti, le frasi fatte dette lì tra i monumenti, di vincitori e vinti, di voi della congrega, sia detto con rispetto, la gente se ne frega. La vita, sì, la vita ha scacciato i giorni atroci, non fa più molta ombra le due vostre croci, così a poco da bravi patrioti voi siete diventati due militi ignoti. Ma ne son sicuro, voi che vi siete spesi, tu per i tuoi crucchi, tu invece per gli inglesi, se foste ancora in vita, se foste qui con noi, quel che io sto cantando lo cantereste voi. Voi cantereste insieme, forte, chiaro e tondo, che folle per le idee, finire all'altro mondo, per delle idee così, che vengono e fanno tre giri e troppi morti, e poi se ne vanno, che in terra non c'è idea degna di una morte, il dubbio ce l'ha solo chi ne ha distorte, che prendere di petto il nemico quando arriva serve solo a rendere più forte l'offensiva, che invece di sparare a caso sul nemico è meglio aspettare, farselo tuo amico, è meglio rigirare l'arma tra le mani e sempre rimandare un colpo a domani, che gli unici graduati degni di sostegno sono i generali dei soldatini in legno. Così voi cantereste seguendo i burattini, Gioppino va alla guerra nel paese dei bambini. Alto a star lassù, voi che brave canaglie non ci sarete più, se i miei due zii vedrete, sottolineo se, a loro offrite questi, non ti scordar di me, un bel little flower per mio zio Silvano, un bel kleine blume per mio zio Germano, due fiori che ho raccolto pensando ai miei zietti, da troppo tempo senza amici poveretti.
I due zii, insomma, testo veramente potente, insomma, sì. Particolarmente bello, questa cosa che mi ha colpito davvero tanto, no? è che gli eroi poi dopo diventano militi ignoti col tempo, insomma, sì. Per cui...
Gli unici generali degni di sostegno sono quelli dei soldatini in legno.
Anche questo è veramente potente. Va bene. Senti, allora, siamo quasi in chiusura, insomma, mancano 2 minuti. Porca. Tu hai qualche concerto?
Adesso non ricordo, però qualcosa c'è. Si sa che a Brassens, però è buona la combinazione. Io non faccio dei tributi a Brassens. Io faccio nello spettacolo uno spettacolo con il compimento. progetto musicale brassensiano.
Però dedicato solo a queste canzoni di Brassens.
Sì, ovviamente. Perché ha
prendi anche quelle del vecchio disco?
Sì, qualcosa di qui, qualcosa di là, ma sempre a chiusura aprono un tema, ne chiudono un altro.
Chiacchieri parecchio durante il concerto.
Il giusto, credo.
Naturalmente, va bene. Senti, disco e libro che hanno lo stesso titolo, A Brassens, scritto A B Brassens, si possono trovare facilmente in rete, no? Trovi
credo di
qualsiasi,
sì,
qualsiasi
non
libreria.
Sono molto attento al commercio,
sì, beh,
ma
qualsiasi
credo
libreria
di sì.
Online ce l'ha sicuramente, dalle più note che non stiamo qui a nominare.
Certo, sì, sì, altre, bene, per cui A Brassens facile. È libro e disco, e spettacolo, se vogliamo.
Un bel tris. Va bene, Alberto, allora io direi che siamo davvero in chiusura, mentre teniamo in sottofondo qualcosa sempre del...
Ma io vorrei, se hai la possibilità, di far sentire Ho appuntamento con te, perché anche qui sembra una... vabbè, di inserirla, perché insomma è una canzone apparentemente frivola che comunque contiene tutte le tematiche brassensiane, cioè l'opporsi alle convenzioni sociali, alle convenzioni, e addirittura all'inizio se la prende col sole.
Possiamo proprio giusto fare un accenno, perché il tempo è scaduto, per cui comunque termina qui Canzoni di questa sera. Grazie Alberto Patruco di essere intervenuto. E Roberto Caselli vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao a tutti.